Vogliamo pregare. Signore, siamo davanti a Te questa mattina, ringraziandoti per la grazia che ci hai concesso e aspettando, Signore, da Te quello che il nutrimento per la nostra anima, quello che Tu hai in serbo per ciascuno di noi. Ti prego di benedire, Signore, adesso la predicazione della Tua parola. Grazie, Signore. Grazie, Padre, per quello che hai fatto, fai, continui a fare e farai per ciascuno di noi. Nel nome di Gesù. Amen. La vicenda del Pozzo Maledetto cominciò alle ore 19 del 10 giugno 1981 e subito i giornali radio ne dettero, la televisione ne dette grande risalto. Il piccolo Alfredino Rampi, di appena 6 anni, precipitò in un pozzo di 60 metri a Vermicino, vicino Roma, e perse tragicamente la vita. Una tragedia, quella di Vermicino, che ancora molti ricordano. Le operazioni di salvataggio furono lunghe ed estenuanti. I pompieri, tra cui Nando Broglio, tennero sveglio Alfredino per 3 giorni e 3 notti, calando anche un microfono all'interno del pozzo per restare in contatto con lui. Un'immagine emozionante, un'immagine straziante e impossibile da dimenticare. Nando, il pompiere, aveva all'epoca 43 anni e passò 3 giorni e 3 notti sull'imboccatura del pozzo, vicino ad Alfredino. Una esperienza, dice, che mi segnò la vita per sempre. Non so che cosa, come facevo, non so che cosa riuscivo a dirgli per consolarlo. Quando però il piccolo precipitò ancora più giù, la sua voce cominciò a arrivare a Nando sempre più flebile. Sicuramente le sue condizioni erano ulteriormente peggiorate durante la caduta. Anche la nutrizione con la sonda, era stata calata una sonda per nutrirlo, ricordò appunto Nando in un'intervista dopo moltissimi anni, ancora visibilmente commosso. Anche con la sonda era diventato impossibile alimentarlo. Il bambino, che pure aveva dimostrato doti di forza superiore alla media, dopo 3 giorni e 3 notti, probabilmente stremato, perse conoscenza. L'ascolto era difettoso e all'esterno arrivava soltanto la sua flebile voce, i lamenti. E l'ultima cosa che si è sentito è che aveva molto freddo, che aveva molto freddo. In quel pozzo maledetto il bambino era morto di fame e di freddo. E questo è quello che fa l'apostasia. L'apostasia prende le persone e le butta in un pozzo dove non possono ricevere più nutrimento dalla parola di Dio, dove non possono essere più riscaldati dall'amore di Dio e dalla comunione fraterna. Voglio ricordare che gli apostati non sono credenti caduti nel peccato. Ne abbiamo già parlato, ma in conclusione di questa serie di messaggi sulla lettera di Giuda, appunto, che parla, che avverte la Chiesa, che esorta la Chiesa ad un'azione per impedire che l'apostasia, che già nella Chiesa appunto era entrata in quel periodo, possa provocare danni. Un'esortazione alla Chiesa a combattere per la fede che è stata data ai credenti una volta per sempre. Beh, questi apostoli sono quelli che non credono che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, non credono che solo Lui può salvare. Magari si chiamano cristiani, ma non hanno lo Spirito Santo, perché provocano la divisione tra veri credenti, fanno del male alla Chiesa. Sono gente sensuale, che agisce secondo quello che desiderano e non secondo la verità della parola di Dio. Sono quelli che amano il loro peccato più che amare Dio. Queste persone sono ancora oggi in mezzo a noi, nella Chiesa, non nella nostra, spero, anzi, sono sicuro, ma nella Chiesa in generale sono in mezzo a noi e cercano con il loro esempio, con il loro insegnamento, di portare le persone lontane dall'amore di Dio. E allora abbiamo visto già come bisogna difendersi da questi, come riconoscerli, conoscere il loro carattere, le loro caratteristiche, come agiscono. Abbiamo visto come noi dobbiamo difenderci e oggi vogliamo vedere come aiutare quelli che inconsapevolmente sono in preda di questi perduti. Dio, come abbiamo cantato, molto bello questa prima parte che ci ha portato davanti al trono di Dio, ci ha aperto una finestra davanti a queste meravigliose realtà. Dio è un potente aiuto per noi in questo. Non dobbiamo pensare che siamo noi che dobbiamo fare tutto, anche se Dio ci dà la responsabilità. Dio è un potente aiuto. E anche la cosa meravigliosa è che Dio vuole salvare ancora anche questi apostati, anche queste persone corrotte che vivono la loro vita in maniera dissoluta. Allora vorrei chiedervi di leggere, di aprire la Bibbia e leggere nella lettera di Giuda i versetti da 22 a 25, però forse voglio leggere anche quelli, cominciamo dal versetto 20, Ma voi carissimi, edificando voi stessi nella vostra santissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio. Di questo ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo a vita eterna. Versetto 22. Abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio. Salvateli, strappandoli dal fuoco. E degli altri, abbiate pietà mista a timore, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere, prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Amen. La chiamata all'azione richiede una risposta. La chiamata all'azione che fa Giuda, che fa anche a noi, richiede una risposta. E ognuno di noi è chiamato a prendersi la propria responsabilità, sapendo che Dio è potente e può sostenerci. Noi siamo la Chiesa di Dio e dobbiamo vivere alla gloria di Dio. E questo si traduce nella pratica in una vita di sottomissione a Dio e in una comunione vera e sincera tra noi. Noi siamo figli di Dio e il Padre desidera che come fratelli ci curiamo l'uno con l'altro. La nostra seconda responsabilità, la prima l'abbiamo vista la domenica scorsa, la nostra responsabilità è di curare gli altri, con la certezza che Dio ci sostiene. Forse pensi che questo non possa riguardare te, forse pensi che sia compito di qualche missionario o di un pastore preparato in una scuola biblica. Oppure forse pensi, e ne conosco qualcuno che pensa così, che forse ho fatto abbastanza, non ce la faccio più a impegnarmi in questo compito che ha provocato soltanto tristezza, dolore e delusioni. Ma non è così. Oggi il Signore chiama me e chiama te alla tua responsabilità, alla nostra responsabilità di aiutare i nostri fratelli, perché Lui ci darà la forza per farlo. Il Signore dice: aiuta gli afflitti nel pericolo, difendi la tua Chiesa, io sono con te. Lo scrittore individua tre categorie di persone che si sono allontanate dalla verità e che hanno bisogno d'aiuto. Sono i dubbiosi nella lotta interiore, i sedotti perseveranti nella falsità e i perduti amanti del loro peccato. Persone in una situazione di pericolo, che il Signore chiama ad aiutare in modo diverso a secondo la loro difficoltà. Persone catturate dalla menzogna del mondo e di Satana, dalla propaganda di falsi insegnamenti, di idee personali di chi, pur dicendosi cristiano, non ha Cristo e la parola di Dio al centro della propria vita. Persone che sono sull'orlo o sono già cadute nel pozzo maledetto dell'apostasia. Il Signore al versetto 22 dice: abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio, i dubbiosi che sono nella lotta interiore. Questo primo gruppo parla di persone confuse, volubili, senza discernimento. Il dubbio è una lotta interiore che produce confusione, che porta a desidare, che allontana dalla comunione della Chiesa e quindi da Dio. Questi credenti indeboliti, tralasciando la vera comunione con Dio, ascoltando falsi insegnamenti, lottano tra il sottomettersi alla verità della parola di Dio che conoscono e dare spazio alle menzogne dei propri pensieri. Confusi, vedono dappertutto, cominciano a vedere dappertutto o ipotizzano comportamenti incoerenti di fratelli, addirittura dei responsabili della Chiesa. Il dubbio provoca trascurare la verità. Il dubbio che viene dall'ascoltare la menzogna produce la rottura dei rapporti. La persona confusa a questo punto si allontana, la persona confusa non cerca aiuto e a volte neanche lo vuole. Chi è in questo stato pensa che nella Chiesa non ci sia abbastanza amore, oppure non ci siano persone abbastanza capaci da poter aiutare. Si chiude in se stessa, pensando che non è accettata, che non è capita. Comincia a pensare ad altre realtà cristiane, altre chiese o altri insegnanti che possono insegnare meglio. E così comincia la sua ricerca. Ascolta, assorbe ogni tipo di insegnamento, perdendo la capacità però di discernere la verità. Allora, come possiamo aiutare questi fratelli, queste sorelle che sono nel dubbio? Certamente non bisogna attaccarli con giudizi o critiche. Non bisogna assolutamente farli diventare oggetto di chiacchiere inutili, ma bisogna trattarli con amore, con misericordia, la stessa misericordia che il Signore usa con te, usa con me, quando sbagliamo. Cari, dobbiamo ricordare che sono molte le cause per le quali le persone interrompono il loro cammino di fede. Infatti il diavolo sa escogitare macchinazioni diverse per crearci problemi. Ma il modo di reagire è sempre lo stesso. Dobbiamo avere pietà di questi fratelli che sono nella lotta interiore. Avvicinarci a loro ed aiutarli con pazienza ed amore. Usare misericordia. Qui Giuda dice avere pietà. Avere pietà significa aiutare qualcuno che è in grande difficoltà, che ha bisogno d'aiuto. E questo richiede a volte molta attenzione affinché, come dice in Ebrei al capitolo 12, versetto 15, affinché nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siate contagiati. Voglio spiegarmi meglio. Un'infezione spirituale che accompagna questi dubbiosi, una cosa che entra nel loro cuore è l'amarezza. Si comincia a diventare, come ho detto, intolleranti a vedere i difetti, i minimi difetti dei fratelli. Non si riesce più a godere la comunione nella Chiesa. Non ti va più di venire in Chiesa. È pesante, ti dà fastidio. Gli sguardi dei fratelli sembrano sempre che ti stanno giudicando. Si arriva a condividere il disagio con qualcuno, quelli che mi capiscono. Però il disagio si traduce in una lamentela sempre meno velata. È la radice velenosa che si diffonde. Infatti l'amarezza che si sviluppa in un cuore confuso è una radice velenosa che va sradicata, perché può essere contagiosa agli altri nella Chiesa, perché può essere pericolosa a te che vuoi aiutare. Chi è chiamato a soccorrere le persone confuse nel dubbio e nell'amarezza può essere colpito dallo stesso male, come una specie di infezione. Tempo fa ho tentato di sradicare delle erbacce con la mano. Le ho prese e le ho strappate. Pensavo di riuscire a toglierle via, ma il risultato è che mi sono infettato. Mi sono tagliato il dito, che è cominciato a diventare rosso e gonfio, e mi faceva tanto male. Ho fatto qualche impacco, ma non cambiava niente. E alla fine, costretto da mia moglie, sono andato al pronto soccorso. Il dottore lì ha guardato questo dito, ha detto: ma che hai fatto? E così gli ho spiegato, e lui ha cominciato a pulire intorno, ha fatto una piccola incisione, ha guardato bene e poi ha tirato fuori il pus, il marcio che c'era dentro. E così con molto dolore ho capito che il modo violento per sradicare le erbacce non è il modo giusto. Sradicare richiede a volte molto tatto. Non so se qui c'è qualcuno che c'ha i giardini, che vede, che c'ha un giardino, oppure che gli piace fare un po' di giardinaggio. Richiede molto tatto, tu devi andare lì a vedere, insomma, prima di strapparla è meglio scavare un po' intorno, cercare di arrivare a fondo, vedere un po' fino a quanto è profonda questa radice, cercare di, con attenzione, di tirare fuori in profondità il problema. E questo è quello che bisogna fare con le persone che sono amareggiate, perché molte volte le persone, quando sono talmente in dubbio, confuse, amareggiate, quando ti espongono il loro problema, non è quella la realtà. C'è qualcosa sotto che va tirato fuori. E per farlo ci vuole molto tatto, molta pazienza. Dobbiamo chiedere a Dio, nostro Padre, di avere amore verso questi fratelli. Dobbiamo avere empatia. Un commentatore ha detto, commentando appunto questo pensiero, questi fratelli hanno bisogno di incoraggiamento e non di critiche, devono essere edificati e non distrutti. Quindi come dobbiamo fare per aiutare queste persone che non riescono più a discernere tra la verità e la falsità? Riassumendo, ho pensato di dirvi alcune mosse basilari da poter fare. Beh, la prima è che ci dobbiamo amare. Ci dobbiamo amare veramente, profondamente, affinché il nostro intervento non venga frainteso. Se mi corregge qualcuno che so che mi ama, anche se mi dà fastidio, accetto quello che mi dice. Anche se mi dà fastidio, accetto quello che mi dice. Non dare subito giudizi sulla sua condotta e non criticare subito quello che fa. Anche se pensi che quello che dirai è giusto, è quello che serve proprio a lui, devi avere pazienza, devi aspettare. Che cosa? Devi pregare di acquistare la sua fiducia. Devi, se ancora non ce l'hai, devi impegnarti a svilupparla. Devi passare quindi del tempo con lui o con lei, devi ascoltarla e devi essere molto lento a parlare. Accostati per aiutare le persone nel dubbio, confuse tra la verità e l'errore, accostati con umiltà. E solo a questo punto mostra, con l'aiuto di Dio, la verità della Scrittura, gli errori dottrinari e l'inganno in cui è caduto. Il Signore ci chiama ad aiutare queste persone, non a distruggerle, queste persone che sono sull'orlo del baratro o che sono già cadute in questo maledetto pozzo dell'apostasia. Il secondo gruppo che lo scrittore ci mette davanti è quelli che devono essere aiutati strappandoli dal fuoco. Queste persone possono essere credenti, sedotti, oppure persone che ancora non sono convertite, perché il fuoco nella Bibbia rappresenta il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio che può essere sia sui credenti che camminano in maniera, insistono e perseverano nel camminare nella falsità, e sia, come sappiamo, nelle persone che non sono mai convertite. Una parentesi per spiegare un attimo che questo fuoco di Dio è nella vita dei credenti anche per distruggere il peccato che c'è nelle proprie vite e per potenziare la vita dei credenti. Ma qui Giuda non sta parlando di questo, qui già sta parlando del fuoco come giudizio. Il credente che vive nel peccato sarà giudicato da Dio anche in questa vita. In Giovanni capitolo 15 versetto 6 c'è scritto. Giovanni capitolo 15 versetto 6: se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono e si gettano nel fuoco e si bruciano. Quando Gesù sta parlando e sta dicendo questa cosa, voglio ricordarvi che erano ormai tutti credenti. Giuda se n'era andato. Gesù infatti dice: voi siete già puri, voi siete già puri. Giuda se n'è già andato. Lui sta parlando a dei credenti e sta dando un avvertimento molto importante. Credenti che, e forse parla anche a qualcuno qui questa mattina, credenti che hanno riconosciuto Gesù Cristo come Signore, ma non lo, come Salvatore, ma non lo riconoscono più come Signore. Credenti che hanno riconosciuto Gesù Cristo come Salvatore, Figlio di Dio, hanno affidato a Lui la propria vita, ma non lo riconoscono più come Signore. Sono ritornati a vivere con la mente e col cuore nel mondo. Fanno le cose che piacciono a loro e non che piacciono a Dio. Questo tipo di credente, senza esserne consapevole all'inizio, brucia la sua vita e la sua testimonianza. Non è più in grado di portare frutto alla gloria di Dio. È messo da parte da Dio. È squalificato dal servizio di Dio. Paolo era preoccupato di questo, sapete? In Prima Corinzi, al capitolo 9, versetto 27, Paolo parla di questo. In Prima Corinzi, capitolo 9, versetto 27, Paolo dice: io tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù perché non avvenga che dopo aver predicato all'altri io stesso sia squalificato, cioè accantonato da Dio, non adatto più per il servizio, come uno strumento inutile. Il giudizio di Dio nella vita del credente che persevera nel peccato e nella falsità si manifesta in questa maniera. Il credente non ha più gioia, comincia ad avere sempre meno fiducia in Dio, ma soprattutto non ha più gioia nel servirlo. Trascura la preghiera, la parola di Dio e le riunioni. È sempre più attratto dal mondo, dai piaceri che può offrire il mondo, che diventano sempre più interessanti rispetto a quelli che dà Dio. Insomma, c'è la Roma stasera, ma c'è la riunione di preghiera e vabbè, la riunione di preghiera. E guarda a Roma, poi sta andando pure bene. Arriva sempre a concentrarsi su se stesso, sui propri problemi personali e poi soprattutto perde la beata speranza, non pensa più al ritorno di Gesù Cristo. Questa è la nostra forza, avere gli occhi. Cioè io penso che stamattina te mi ha fatto una cosa guidata dal Signore bellissima, ci ha aperto il cielo. Non eravamo tutti, io sentivo l'adrenalina addosso. Cioè, continuiamo ancora. Il credente che brucia la sua vita perché cammina lontano da Dio non ha più la gioia, non ha più la gioia di stare insieme ai fratelli, non ha più la gioia di sentire la parola di Dio. Queste persone sono sull'orlo del baratro, del pozzo maledetto. Salvateli! È il grido del Signore alla sua Chiesa. E noi dobbiamo considerare quest'ordine del Signore. Dobbiamo aiutare i nostri fratelli che vediamo confusi e nel pericolo. Bisogna strapparli dal giudizio di Dio. E questa parola significa strappare, significa afferrare con forza per portare via. È chiaro che qui lo scrittore la usa in senso metaforico, perché non sta chiedendo di fare nessuna violenza contro le persone. O meglio, sta dicendo di fare violenza contro noi stessi, contro la nostra pigrizia o indifferenza che ci fa voltare dall'altra parte quando vediamo un fratello che sta camminando lontano da Dio, che non cammina più fedelmente. Forse, come ho detto, non abbiamo più tempo, non abbiamo più voglia, oppure per quieto vivere a quello è meglio che non gli dico niente. Io non voglio essere considerato un impiccione. E così li lasciamo andare verso il fuoco che li brucerà. No, cari, questo è quello che il Signore non vuole. Dobbiamo avere pietà di loro, dobbiamo avere lo stesso amore che Cristo ha per noi. Dobbiamo sforzarci di pregare costantemente per loro, cercare di mostrare un interesse sincero, dando loro il nostro tempo. Hanno bisogno di ritornare a vedere l'amore di Cristo. E quando avremo accesso alla loro fiducia, quando avremo accesso al loro cuore, allora solo allora potremo mostrare con fermezza e con l'autorità che dà la parola di Dio il loro errore. Strapparli dal fuoco ci fa capire che è qualcosa che bisogna fare con urgenza. Il Signore ci sta chiamando ora a farlo. E quindi inginocchiamoci davanti a Dio. Chiediamogli di mostrarci chi è nel pericolo. E con umiltà e con forza chiediamo al Signore di darci la volontà di usare il nostro tempo per aiutare il nostro fratello. Come ho detto, anche qui si parla, credo, anche dei non credenti, quelli che ancora non hanno fatto una decisione per Cristo, quelli che sono ingannati, che camminano nella falsità delle false religioni, della filosofia del mondo, della scienza e della vanità della vita. Questi stanno per cadere in un pozzo terribile, nell'inferno. Qualcuno insegna che l'inferno non esiste, qualcun altro lo usa per spot pubblicitari, ma la realtà è che Gesù ci credeva e ne parlava molto, come sappiamo. Questo luogo di disperazione eterna è un luogo di non è un luogo di distruzione, ma di angoscia. È un luogo di separazione, separazione eterna da Dio. È un luogo di eterna tribolazione, di eterno dolore per quello che poteva essere e non sarà mai. È un luogo in cui non ci sarà più speranza di qualcosa di meglio domani. Questo per l'eternità. Sapendo questo, noi dobbiamo avvicinarci con interesse sincero alla vita di queste persone. Dobbiamo instaurare un vero rapporto con i nostri parenti, con i nostri amici, con i nostri vicini, con i nostri colleghi di lavoro che non hanno ricevuto il perdono di Dio, che stanno correndo verso questa disperazione eterna, piena solo di pianto. Non li vuoi tu strappare dal fuoco? Cari, noi ci dobbiamo stare con la gente. Noi dobbiamo stare con quelli che Dio ci ha chiamato a salvare. Tu devi spandere il lieto messaggio di Gesù nel posto dove sei. Io non posso andare dove tu lavori o a casa dei tuoi parenti. Sì, posso pure andarci, certo, ma verrei preso per matto. È più facile che lo fai tu. Lo devi fare tu. Devi parlare dell'amore di Dio. L'evangelizzazione non è un'attività per un'ora, due ore la settimana nella chiesa. L'evangelizzazione è uno stile di vita. Proclamare il Vangelo è una missione di salvataggio. Come collaboratori di Dio, del suo piano di salvezza per l'uomo, impegnandoci in questo lavoro, noi diamo gloria a Dio, perché facciamo conoscere la sua meravigliosa persona al mondo, la sua grazia, il suo amore, al mondo che non lo conosce. Dio ha donato il suo figliuolo Gesù Cristo per pagare il mio, il tuo e anche il peccato di tutti quelli che credono in Lui. Ancora Paolo dice: come ambasciatori, noi siamo ambasciatori e supplichiamo con le lacrime nel nome del Signore, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, Egli l'ha fatto diventare peccato per voi, affinché voi diventiate giustizia di Dio in Lui. Secondo Corinzi 5, 20, 21. Sta parlando di Gesù Cristo. È stato fatto peccato. Non è che Lui ha sopportato il peccato, Lui è stato fatto peccato. Dio si è scagliato contro il peccato. Ha stroncato, come dice Isaia, il suo figlio, per darci la vita. Questa missione che Dio ci affida è una missione esaltante, ma anche pericolosa. Infatti il Signore ci chiama a aiutare i non credenti, che sono anche quelli dichiaratamente apostati. Questi sono i perduti, amanti del peccato, amanti della loro vita dissoluta. Questo terzo gruppo è descritto in pietà, abbiate pietà, mista a timore, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Dobbiamo tentare di salvare queste persone e avere misericordia e cercare di aiutarli, se ancora fosse possibile, ma con cautela, con cautela. Queste persone hanno rinnegato Cristo, queste persone l'argomentano il loro rinnegamento, il fatto che rinnegano Dio. Queste persone cercano di convincerti. Loro non è come gli altri che dice: vabbè, senti, ho sentito il Vangelo, me l'hai spiegato già, non mi interessa più. No. Questi sono missionari, per portare il loro pensiero al mondo e attaccano il credente e gli fanno vedere che ha torto e magari gli parlano della scienza e gli parlano di tante altre cose. Queste persone fanno così perché non vogliono essere giudicate da Dio, da nessuno, e vogliono continuare a vivere la loro vita dissolusa. Beh, queste persone sono pericolose, pericolose, e dobbiamo fare molta attenzione. Per questo il Signore ci dice di avvicinarci con tanta attenzione, avere pietà mista a timore. Qual è il pericolo? Il pericolo è che noi scendiamo a compromessi con il peccato. Quindi ci sono due cose, prima di spiegare meglio, voglio dire subito due cose che noi dobbiamo fare. Dobbiamo sempre ricordarci chi siamo, ricordati chi sei, che cosa credi, e non lasciarti influenzare da loro. Dobbiamo essere noi un esempio per loro, con la nostra vita fedele, incidere nel loro animo, nella loro volontà, per influenzarli al bene e alla verità. Dobbiamo tirarli fuori dalla vita di peccato che stanno vivendo, e non noi essere tirati dentro alla loro vita. La seconda cosa è che devi considerare il peccato, il loro modo di ragionare, odioso. È molto importante questo punto. Perché? Perché la radice del peccato è ancora dentro di noi. Noi non siamo, cioè noi che siamo convertiti siamo stati riscattati, ma non completamente. La nostra carne è ancora sottoposta, non si convertirà mai a Dio. Non so se sto aprendo un discorso che sarebbe troppo lungo da fare, ma forse ne possiamo parlare dopo nell'approfondimento. È pericoloso, perché noi possiamo essere sensibili a qualche peccato, qualche punto in cui siamo più deboli. Il Signore dice di essere attenti, e non dobbiamo pensare di essere abbastanza forti spiritualmente, perché ancora dice chi pensa di stare dritto stia attento a non cadere. Dobbiamo essere molto attenti, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Probabilmente qui lo scrittore stava pensando a Levitico 13:52, in cui leggiamo che quando il lebbroso si presentava davanti al sacerdote che giudicava la sua malattia, il sacerdote, c'è scritto, brucerà quella veste sulla quale c'è la macchia, perché è muffa maligna. Infatti la veste infetta del lebbroso doveva essere bruciata perché non contaminasse le altre persone. La lebbra, come sapete, è un male spaventoso che deturpa chi ne è contagiato. La lebbra è paragonata al peccato perché anche il peccato deturpa la vita di chi lo vive. Come la lebbra è contagiosa, così il peccato è contagioso. Quindi nel nostro tentativo di salvare le persone che vivono in qualche vizio, se notiamo qualcosa che potrebbe indebolire il nostro senso morale, renderci insensibile alla voce di Dio, allora dobbiamo fare molta attenzione e allontanarci. Quando le persone a cui vogliamo testimoniare, tentare di salvare, sono talmente carnali che lo manifestano in modo visibile ed esagerato, dovremmo detestare il loro comportamento, se no rischiamo di essere contagiati. Qualcuno ha detto giustamente: il dovere del cristiano è compatire e pregare per il peccatore e aborrire, cioè detestare profondamente, tutto ciò che porta traccia di peccato. Tutto ciò che porta traccia di peccato. Uno dei peccati conclamati nella nostra società è il peccato sessuale, e questo è evidente intorno a noi. Basta accendere la televisione, andare al cinema o leggere un libro che si parla di sesso. È talmente diffuso che ormai non ci bada più nessuno, e anche forse i credenti sottovalutano la sua azione devastante. Questo era uno dei peccati evidenti e che praticavano con molta immoralità gli apostati, e contrastavano l'insegnamento della parola di Dio sulla purezza sessuale. E questo peccato, come colpiva la Chiesa 2000 anni fa, colpisce ancora la Chiesa oggi, e molti abbandonano Cristo per vivere la loro cosiddetta sessualità in piena libertà, amando ciò che Dio definisce chiaramente peccato. Ognuno di noi è responsabile a vivere in accordo con la Scrittura. Quando la Chiesa si dimentica ciò che è scritto nella Bibbia, quando non ascolta più ciò che insegna Cristo, regna il caos e noi ci allontaniamo dall'amore di Dio. Il Signore ancora ci esorta: conservati nell'amore di Dio ed abbi pietà di quelli che sono nell'errore. Dio ci ha chiamato nella squadra di soccorritori, tu e io abbiamo una missione da compiere, impegnati, questo è quello che ti chiede il Signore. 36 anni fa Alfredino a Vermicino non fu salvato, nonostante l'impegno e gli sforzi profusi dai soccorritori. Ormai vecchio, il pompiere Nando, che aveva partecipato con tutte le sue forze, ancora ne parlava con tristezza per non averlo potuto salvare. Nella Chiesa ci sono persone, nel mondo ci sono persone che sono in pericolo spirituale e noi dobbiamo, siamo chiamati ad aiutare, a salvare secondo le loro difficoltà. Ci sono i dubbiosi nella lotta interiore, con loro dobbiamo usare misericordia. Ci sono i sedotti, perseveranti nella falsità, con loro dobbiamo usare un interesse sincero. I perduti, amanti del peccato, con loro usare prudenza e fermezza. Forse anche noi non riusciremo a salvarli tutti, quelli che sono caduti nel pozzo maledetto dell'apostasia, nel freddo dell'inganno e dell'errore, ma abbiamo la responsabilità di tentare, abbiamo il dovere di tentare con l'aiuto di Dio. Infatti lo scrittore termina nei versetti 24 e 25 con una bella lode, che è anche una benedizione, che rassicura il cuore di tutti noi, di tutti i figli chiamati all'azione. E voglio rileggere i versetti in Giuda 24-25. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibile e con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere, prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Qui è scritto che Dio può. Questa deve essere la nostra ferma certezza. Dobbiamo avere fiducia in questo, che Dio può, poiché Lui è il Salvatore, perché Lui ha la forza e il potere da sempre, Lui può. Perché Lui è sovrano da sempre, è Re, Lui può. Il suo desiderio è di farci comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria. E Lui può farlo. E Lui può farlo, perché Lui può. Il suo desiderio è di salvare ancora oggi, per la sua grazia, mediante la fede in Cristo Gesù. Infatti, anche nel Vecchio Testamento, il Signore dice, Ezechiele 18:23, «Io provo forse piacere se l'empio muore? Non ne provo piuttosto quando egli si converte dalle sue vie e vive?» Ezechiele 18:23. Il grido del Signore questa mattina è: salvateli. Con il cuore di Dio, con l'aiuto di Dio, rispondi al suo appello. Il Signore ci chiama come squadra di soccorso. Non sappiamo se riusciremo a salvarli tutti, ma abbiamo il dovere e la responsabilità di provarci. Quindi, in conclusione, impegnati a vivere coerentemente la tua fede, vinci l'indifferenza e ama i fratelli ed il prossimo come Dio li ama. Prega costantemente per i tuoi fratelli nel dubbio, per quelli sull'orlo del pozzo, per coloro che si dichiarano apertamente apostati, perché Dio può e vuole salvare. Parlagli dell'amore di Cristo e con amore cerca di ricondurli o condurli a Dio. Che Dio ci aiuti. Signore, voglio ringraziarti per questa esortazione, voglio chiederti, Signore, che tu ci dai la forza di essere persone, strumenti adatti. Grazie che ci hai chiamato come tuoi collaboratori, addirittura ambasciatori, in questa squadra di soccorso. Signore, è vero che a volte io personalmente, e credo tanti qua, non ci sentiamo in grado, non ci sentiamo adatti, a volte perché permettiamo al peccato di scoraggiarci, altre volte perché consapevolmente ci rendiamo conto del grande impegno che abbiamo, della chiamata che tu ci hai fatto. Signore, ti prego che l'indifferenza, la pigrizia non sia un ostacolo, che noi possiamo essere ubbidienti alla tua chiamata. Vogliamo chiederti, Signore, che possiamo avere questa ferma fiducia che aveva Giuda, il fratello del Signore, in conclusione della sua epistola, dopo aver esortato a combattere i fratelli per la fede strenuamente, combattere strenuamente per questa fede trasmessa a noi una volta per sempre. Alla fine conclude che questo combattimento noi non siamo soli a compierlo, a farlo, ma tu, Signore, sei con noi e ci aiuterai e ci farai comparire davanti a te irreprensibili. Forse adesso noi, guardando la nostra vita, ci rendiamo conto di non essere irreprensibili, ma tu hai promesso che saremo davanti a te irreprensibili, grazie a Cristo Gesù. E saremo anche con gioia davanti a te. O Signore, tu puoi compiere l'opera per cui tu ci mandi. Signore, ci sono i nostri parenti, i nostri genitori, ci sono le nostre sorelle, Signore, fratelli, i nostri amici, i vicini di casa, che andranno nella disperazione eterna. O Signore, accendi dentro di noi un fuoco che bruci la pigrizia, l'indifferenza. Aiutaci, Signore, ad essere fedeli ed essere usati da te per la tua gloria, perché tu vuoi salvare ancora, per questo ancora non sei tornato. Tu vuoi salvare. Aiutaci, Signore. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amen.